La terza di copertina di questo libro dice che per prepararsi a scrivere Finance Capitalismo, parola d'autore, Luciano Gallino ha pubblicato diversi libri sul mondo che è cambiato e sulle forze politiche ed economiche che hanno guidato il cambiamento. Oh, in effetti ad una lettura superficiale si potrebbe sembrare, proprio per il discorso che faceva prima Giovanni, che in questo libro Gallino si limiti a sintetizzare quelli che sono stati gli argomenti dei suoi libri precedenti, che negli ultimi 10 anni sono stati tutti presentati presso il nostro circolo, magari attualizzandoli rispetto all'evoluzione della grande crisi attualmente in atto. Ma sarebbe per l'appunto una lettura superficiale, dal momento che l'affresco disegnato da questo libro è ben altro, ed è la dimostrazione di come tutte le criticità rilevate da Gallino nelle sue precedenti ricerche, dalla crisi del lavoro alla diffusione del precariato gabellato come flessibilità, alla liquidazione del tessuto industriale italiano, dalla diffusione dal controllo delle nuove tecnologie fino al grande imbroglio del capitalismo per procura, siano altrettanti tasselli di un disegno politico ed economico che si precisa soltanto ora e che, come dice una nota scienziata della politica, Nadia Orbinati, si presenta come la depoliticizzazione delle relazioni economiche. In sostanza, una volta infranto il patto keynesiano di convivenza fra democrazia e capitalismo, ci troviamo di fronte ad una reazione ormai trentennale delle forze del capitale, una reazione insieme ideologica, culturale e politica, mirante a ridurre il peso dei ceti sociali più deboli nell'architettura della società. Tutto questo Gallino, non si stanca mai di ricordarlo, col beneplacito e anzi il contributo militante della politica, giacché sarebbe stato impossibile smantellare progressivamente i meccanismi di tutela dei diritti dei lavoratori e le impalcature portanti dello Stato sociale se non fossero intervenute in tal senso delle decisioni governative e legislative, che hanno avuto come battistrada governi conservatori, quali quelli di Margaret Thatcher nel Regno Unito e Ronald Reagan negli Stati Uniti, ai quali tuttavia si sono uniti gli esponenti di una sinistra presuntivamente riformista. Il compromesso keynesiano si reggeva sul riconoscimento reciproco di forze tendenzialmente avverse fra di loro, come quelle che, tanto per semplificare, rappresentavano il capitale di lavoro, le quali tuttavia individuavano dei possibili punti comuni in un ampliamento della sfera del benessere e dei diritti dei lavoratori che permettesse allo stesso tempo una ragionevole acquisizione di plusvalore da parte dei capitalisti, mentre lo Stato si faceva garante attraverso la pressione fiscale e la mediazione delle situazioni di conflitto della tutela della pace sociale e della redistribuzione della ricchezza. La fine della fase espansiva dell'economia globale, specie in Occidente, a seguito dello shock petrolifero degli anni 70, arrivava a meraviglia a giustificare la reazione neocapitalistica, la quale, constatati i costi oggettivi e crescenti dell'architettura dello Stato sociale, individuava il problema da risolvere non nella lotta contro le diseguaglianze, ma proprio nello Stato sociale in quanto tale. Secondo uno schema ben noto, si partiva con il denunciare gli sprechi e i latrocini della struttura burocratica, che pure evidentemente c'erano, e si arrivava a mettere in dubbio la legittimità stessa dello Stato a farsi imprenditore e garante del benessere pubblico. Per cui si partiva da alcuni casi di specie, magari oggettivamente esistenti, magari talvolta anche inventati, per mettere in discussione il fatto stesso dell'esistenza dello Stato sociale. In un famoso discorso che lo impose sulla scena politica nazionale a metà degli anni 60 addirittura, Ronald Reagan parlò di una certa donna di sua conoscenza che viveva praticamente truffando lo Stato assistenziale, e ne traeva un'occasione per denunciare l'architettura dello Stato stesso, l'architettura dello stesso sistema di welfare. Ed è molto interessante, fa notare Paul Krugman, questo discorso, perché andava a toccare due tasti dolenti fondamentali. Il primo era l'avversione di un certo settore dell'opinione pubblica nei confronti dei sistemi di welfare, e l'altro, dal momento che, sia pure con un'abile mascheratura retorica, si faceva capire che la donna in questione era di colore, il razzismo profondo di alcuni settori degli Stati Uniti. In fondo tuttora Krugman dice che la vera barriera invisibile che esiste negli Stati Uniti è ancora quella di razza, oltre che quella di classe, evidentemente. E quindi, se nella fase precedente si riconosceva che la dinamica economica e le relazioni che a partire da esse si instauravano erano parti della dialettica politica, adesso si tende a negarlo, a considerarli come variabili indipendenti di una concezione deterministica dell'economia nella quale lo Stato non entra, o magari entra come accadeva nella fase manchesteriana del capitalismo, in veste di garante e di supporto del più forte. È persino superfluo notare quanto la grande crisi economica in atto dal 2007 ad oggi abbia stravolto le premesse generali del dibattito politico così come lo avevamo conosciuto nel primo scorcio del secolo, mettendo in crisi una concezione fondata su di un'indefinita crescita dell'economia capitalistica, la quale avrebbe di per sé stessa prodotto effetti di redistribuzione della ricchezza senza alcun tipo di ausilio da parte di fattori esterni, in particolare dell'intervento statale, decretando così il superamento non solo di ogni ideale di tipo collettivistico, ma della stessa grande invenzione riformista dello Stato sociale. Ciò che veniva nascosto al dibattito pubblico, anche se i segnali erano tutti presenti per quelli che avessero voluto raccoglierli, ad esempio per il professor Gavino, ma non solo per lui, era che il sistema economico, il quale si era progressivamente liberato di tutti o quasi i vincoli di natura politica che lo limitavano, sempre meno traeva la propria forza dai modelli produttivi dell'economia reale, quella basata sullo sforzo di raccolto e estrazione delle materie prime e della loro trasformazione in beni di consumo, ma si autonomizzava, anzi, da essi, attraverso l'invenzione di strumenti finanziari sempre più sofisticati che causavano un indebitamento progressivo delle persone e delle famiglie, finalizzato all'assicurazione dei beni primari e anche di quelli superflui oltre i limiti del proprio reddito. Il crollo del mercato edilizio statunitense, il conseguente sgonfiamento della bolla speculativa adesso collegata, produceva una reazione a catena che si traduceva nel fallimento di grandi istituti bancari, nel salvataggio forzato di altri attraverso un impressionante pompaggio di risorse pubbliche e soprattutto nel crollo del sistema produttivo, che si traduceva in un'ondata di chiusure e ristrutturazioni aziendali a loro volta portatrici di disoccupazione di massa. Nel nostro paese, dopo essere stata a lungo negata e poi minimizzata, la crisi, ricordate, no? La crisi non c'è, la crisi c'è ma non riguarda l'Italia, la crisi c'è stata ma è già finita, la crisi ci siamo in mezzo ma ci stiamo uscendo e cose di questo genere, fino a scoprire in una certa mattina di agosto dello scorso anno che eravamo in guai serissimi e che qualcuno ci chiedeva urgentemente di correggere alcune cose perché altrimenti saremmo finiti nel baratro. La crisi ha assunto il volto di pesantissime misure economiche in qualche modo imposte dall'esterno, in particolare dalle istituzioni europee, più la Banca Centrale in verità che non la Commissione o il Parlamento, e venendo proprio qui col professor Gallino abbiamo notato che comunque queste strutture, quelle che hanno inciso maggiormente, sono quelle più deficitarie dal punto di vista della legittimazione democratica, la Banca Centrale e la Commissione, che è sì nominata dai governi nazionali, ma diciamo che la sua nomina si allontana dal livello della volontà popolare notevolmente. Queste istituzioni hanno progressivamente assunto un ruolo commissariale rispetto al nostro paese, come già con altri stati ancora più esposti del nostro, in particolare la Grecia. Ciò che preoccupa in verità è che, al netto degli errori commessi, il governo Berlusconi ne ha commessi moltissimi, Il procedimento con cui le istituzioni internazionali, agendo sistematicamente al di fuori del controllo politico, ossia in sostanza del consenso popolare, hanno risposto e stanno rispondendo alla crisi è sostanzialmente ispirato alle stesse premesse ideologiche che hanno usato la crisi, e trova un suo elemento peggiorativo nella dichiarata volontà di accantonare la politica nella costruzione delle soluzioni, le quali vengono spesso imposte attraverso dettagliate lettere di istruzioni. Non è qui in discussione la maggiore o minore qualità di taluni sistemi politici, e la perdita di autorevolezza e credibilità del nostro Paese a livello internazionale negli ultimi 4 anni è un dato oggettivo. Ma ciò che appare problematico e poco convincente è il tentativo in atto di accantonare il momento della mediazione politica, intesa come passaggio improduttivo e perdita di tempo, laddove il problema reale è l'insofferenza nei confronti di istanze sociali oggettive che pongono il problema dell'equità sociale e per conseguenza dello sviluppo e del rafforzamento di meccanismi di redistribuzione della ricchezza e di tutele di carattere assistenziale e previdenziale a difesa delle classi sociali più povere o in via di impoverimento, come è il caso del ceto medio popolare nel nostro paese. Si pone quindi la questione non solo di una vera legittimazione democratica delle autorità comunitarie europee, ma anche della costituzione di un'autorità politica mondiale, secondo l'auspicio di un recente, e forse non troppo valorizzato, documento del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace. Tale necessità, dice il documento, appare del resto evidente se si pensa al fatto che l'agenda delle questioni da trattare a livello globale diventa costantemente più ampia. Si pensi ad esempio alla pace e alla sicurezza, al disarmo e al controllo degli armamenti, alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, al governo dell'economia e alle politiche di sviluppo, alla gestione dei flussi migratori e alla sicurezza alimentare, alla tutela dell'ambiente. In tutti questi ambiti risulta sempre più evidente la crescente interdipendenza tra stati e regioni del mondo e la necessità di risposte non solo settoriali ed isolate, ma sistematiche e integrate, ispirate dalla solidarietà e dalla sussidiarietà e orientate al bene comune universale. L'Italia, peraltro, nel quadro di una crisi globale, presenta alcune caratteristiche particolari che rendono il quadro ancora più problematico sotto il profilo sociale. Ci limiteremo ad evidenziarne due. Un rapporto del 2008 della Banca dei Regolamenti Internazionali ha confermato quello che si sapeva da tempo, ossia che il dislivello fra profitti e salari è aumentato vertiginosamente negli ultimi 25 anni a tutto vantaggio dei primi. Più analiticamente, secondo quanto riportato nel rapporto in questione, nel 1983 la quota del PIL del nostro paese che veniva introitata alla voce profitti, ossia in sostanza dalle imprese e dai loro proprietari, era all'incirca del 23%, agli stessi livelli del 60%, nella piena fase del cosiddetto miracolo economico. La rimanente percentuale, il 77%, era invece destinata ai salari dei lavoratori dipendenti e ai redditi dei lavoratori autonomi. A partire da quell'anno, e con un'accelerazione paurosa nel corso degli anni 90 del secolo scorso, la quota dei salari è progressivamente diminuita e dall'ultimo dato esaminato, quello del 2005, i profitti incidono sul PIL per il 31,34%, quindi dal 23% dell'83 al 31,34% del 2005. Ora, misurando il fatto che i percettori di profitti sono in termini assoluti meno dei percettori di redditi fissi e tenendo conto che i lavori dei redditi dei lavoratori autonomi, professionisti, commercianti e così via sono spesso assimilabili a quelli dei salariati, perché non tutti gli avvocati guadagnano come la professoressa Paola Severino, se ne deve concludere che una quota percentuale alquanto ristretta della popolazione italiana ha visto in questi anni migliorare la propria posizione economica a scapito di una vasta platea che vive in condizioni di progressivo disagio. A ciò si aggiungano fattori più o meno direttamente connessi come la diffusione del precariato di massa e l'introduzione dell'euro senza quelle misure di preventivo controllo sui prezzi posti in essere in altri paesi, omissione che ha avuto l'effetto di portare ad un aumento ulteriore del costo della vita per le classi meno abbienti. D'altro canto, il rapporto della Banca dei Regolamenti non si rivolge solo all'Italia e dimostra, dati alla mano, come la rincorsa dei profitti sui salari sia un fenomeno che ormai coinvolge tutto l'Occidente globalizzato, Nel 2005 la quota dei profitti sul PIL ha raggiunto il 33% in Francia e Giappone, il 38% in Spagna e quote ancora più elevate nei paesi anglosassoni, al punto tale da far dire ad alcuni analisti che di fatto i risultati economici delle conquiste dei lavoratori nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale sono stati erosi, tornando ai livelli del capitalismo manchesteriano. Il secondo elemento è connesso ad alcune recenti inchieste giornalistiche riguardo alla distribuzione della ricchezza nel nostro paese. Le rilevazioni della Banca d'Italia dimostrano come la ricchezza netta degli italiani era pari nel 2010 a 8.640 miliardi di euro. Di questa cifra complessiva il 50% dei 24 milioni di famiglie italiane possiede meno del 10%. Ciò significa che 12 milioni di famiglie devono spartirsi, ovviamente in modo diseguale, circa 860 miliardi di euro. Al vertice si trova invece un 10% di famiglie, circa 2 milioni e 400 mila, che controlla il 45% della ricchezza nazionale, con un nocciolo duro di un 1% di circa 240 mila famiglie, che controlla il 13% della ricchezza nazionale mobiliare ed immobiliare, almeno di quella censita, perché c'è anche quella non censita. L'immagine che emerge da tali dati è quella classica della piramide rovesciata, con un vertice ristretto che riesce a condizionare non solo la vita economica, ma anche quella politica e sociale di un paese in cui di fatto il sistema politico è sempre più succube dell'economia. Le immagini e le parole che vengono dalla Grecia fanno paura, perché si tratta di un paese che come noi appartiene sia all'Unione che all'Eurozona, insomma qualcosa che ci riguarda da vicino. Ma l'impoverimento di massa è una realtà, come ci ricorda Gallino, che si ripercuote in forme diverse nel mondo intero ed assume forme che incidono pesantemente sulla vita delle persone, dal peggioramento delle condizioni di lavoro in termini di sicurezza e di diritti, fino alla vera e propria diffusione della fame e delle malattie e alla riduzione delle aspettative di vita, mentre cifre esorbitanti vengono spese per salvare un sistema finanziario decotto. 14-15 trilioni di dollari sono stati impiegati per salvare dal disastro le istituzioni finanziarie. Una cifra, sostiene Gallino, che sarebbe stata sufficiente in 25-30 anni a raggiungere tutti gli 8 scopi degli obiettivi del millennio fissati dall'ONU per tutti i paesi interessati. Con gli stessi soldi si sarebbe potuto garantire ai cittadini statunitensi un servizio sanitario nazionale paragonabile a quello dei migliori modelli europei, e a quanto pare l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce come parametri di eccellenza i sistemi francesi ed italiano. Con 15 trilioni di dollari si potrebbero finanziare per 60 anni le spese della ricerca sul cancro e sull'AIDS annualmente effettuate negli Stati Uniti, e con soli 100 miliardi si potrebbero vaccinare per 10 anni consecutivi tutti i bambini nei 117 paesi più poveri del mondo. E si potrebbe continuare a lungo, solo che in tutta evidenza le priorità del finanzcapitalismo sono altre. Gli ultimi capitoli del libro Gallino li dedica alla ricerca degli strumenti per quella che definisce la civilizzazione del finanzcapitalismo, a partire da alcune necessarie riforme del sistema finanziario globale. Si riforme perché l'approccio di Gallino rimane quello di un riformista, solo che, come sempre, anche questa parola importante e nobilissima ha subito l'usura di quella che Orwell chiamerebbe la neolingua del pensiero unico, che definisce come riformista colui che si adatta alla situazione senza domandarsi se sia buona o cattiva e che più rapidamente di altri concede lo smantellamento dei diritti precedentemente acquisiti. La diffusione di questo tipo di riformismo, soprattutto nel settore delicato del diritto del lavoro, ha fatto sì che ci si dimenticasse della semplice circostanza per cui quelli che oggi vengono dipinti come oltraggiosi ostacoli sull'avanzamento delle magnifiche sorti e progressive, per citare Leopardi, del libero mercato, non erano i prodotti di chissà quale sconvolgimento rivoluzionario, ma esattamente il frutto di un percorso riformista non sempre organico, passato anche attraverso il conflitto sociale, che è un elemento fisiologico e non patologico in una società aperta e democratica. Patologico e mistificatorio è negarlo. L'aura mistica che si è voluta creare intorno alla questione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori è un po' la sintesi di questo atteggiamento. Il clima da guerra santa alimentato dalle forze della destra economica e politica corrisponde non tanto al fatto in sé di questa norma, la quale incide in maniera assai limitata sulla giurisprudenza del lavoro e non ha mai impedito i licenziamenti collettivi per cause economiche, ma piuttosto alla sua valenza simbolica come fulcro di un diritto specifico del lavoratore. Cassare l'articolo 18 avrebbe oggi il significato che ebbe la marcia dei 40.000 nel 1980 durante il lungo braccio di ferro alla Fiat. E come allora poco importò che in realtà i 40.000 non fossero tali e che l'intera regia dell'iniziativa fosse in mano ai vertici aziendali, anche oggi poco importano i dati di fatto. A proposito della Fiat però ci sono alcune cose da dire. Noi stiamo parlando di un'azienda che non è in grado di produrre utili nel nostro paese, in cui i modelli che vengono diffusi non hanno dentro, no professore, una sola ora di lavoro italiano, perché vengono prodotti per lo più in Canada, in cui nella holding Chrysler Fiat chi tira sono soprattutto gli americani, in cui i dati delle immatricolazioni della Fiat, basta leggere non il manifesto ma quattro ruote, sono penosi, in cui la qualità del prodotto è sempre più scadente, per cui si cerca di scaricare sulla questione del costo del lavoro e dei diritti dei lavoratori problemi che derivano dall'incapacità dell'azienda, un'azienda che oltretutto ha pompato per anni ingenti risorse pubbliche al punto tale che forse in un altro paese l'avrebbero nazionalizzata, perché lì il capitale è quasi tutto pubblico, di privato ci sono soltanto i dividendi, e oltretutto assume un atteggiamento nei confronti dello Stato che spesso rasenta il diktat: porteremo via la produzione. E cosa c'è più da portare via? Visto che a Mirafiori si lavora sia o no un giorno alla settimana. E poi vorrei anche dire che è sintomatico della condizione di debolezza in cui si trova attualmente questa azienda il fatto che per affermare le loro ragioni ormai non ricorrano altro che all'intimidazione. Intimidazione nei confronti dei sindacati, intimidazione nei confronti del governo, intimidazione, l'abbiamo visto, nei confronti di un disgraziato di giornalista che dovrà pagare, ma in realtà non li dovrà pagare mai, 7 milioni di euro per essersi permesso di dire che un modello Fiat andava un po' più lento degli altri.
Facendo le prove in pista,
sicuramente. Anche i magistrati a volte, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, il discorso vero è che sembra che la comunicazione istituzionale e la strategia soprattutto di comunicazione istituzionale di una grande azienda ormai sia affidata all'intimidazione sistematica nei confronti dell'opinione pubblica e delle voci dissenzienti. E questo, permettetemi di dirlo, è un pessimo segnale. D'altro canto, qual è l'asse d'eccellenza della nostra economia, anche, anzi in primo luogo, secondo Mediobanca? Sono le 4.500 imprese multinazionali tascabili.
Posso ascoltare? No, perché qui c'è un rumore di fondo che non ci consente di sentire adeguatamente le sue parole, grazie.
Sono le 4.500 imprese multinazionali tascabili, cosiddette, che sono rivolte all'esportazione e che costituiscono la spina dorsale della nostra manifattura. Ebbene, sono tutte imprese che hanno più di 15 dipendenti, che sarebbero quindi, secondo i pensatori senza concetto ma con molta ideologia, sottoposte ad una sorta di malattia, respingerebbero gli investimenti e l'innovazione dei capitali italiani e stranieri, mentre invece in realtà sono il plesso che più le attira. Quindi chi dice che l'articolo 18 è un disincentivo alla crescita dimensionale e agli investimenti dice il falso sapendo di mentire. Ma capita sempre più spesso di sentire cose consimili in un mondo dove non c'è ministro che non lavori o abbia lavorato in incognito alla luce del sole per il turbo capitalismo finanziario che ha provocato 250 milioni di disoccupati nell'area OCSE. Certo che chi non crede che esista il capitalismo ma invece solo il mercato non sarà d'accordo con questa affermazione. L'onere della prova spetta a chi ritiene che il mercato senza potere possa esistere. Germania e Olanda, peraltro, hanno indici di protezione del lavoro che, secondo l'OCSE, sono di gran lunga più alti dei nostri. Cioè, in parole povere, è molto più facile licenziare da noi che da loro. Basta fare un giro sul web per rendersi conto di quanto sia relativamente difficile licenziare senza motivo in questi due paesi. In Germania la soglia di protezione scatta già 5 dipendenti. Il reintegro, sebbene non obbligatorio per legge, è diventato la norma a causa di un intervento dell'alta magistratura tedesca. In Olanda per licenziare serve l'autorizzazione di un'autorità amministrativa. L'Italia è addirittura sotto la media dell'Unione per protezione dai licenziamenti. Cioè siamo già un paese dei licenziamenti facili, come del resto ben sanno i lavoratori. Altro che eccessiva rigidità. L'Italia è un'eccezione? Sì, ma per la sua bassa protezione del lavoro, non per la mancanza di flessibilità. Questa lunga digressione è per dire che se le volpi sono entrate nel pollaio è perché qualcuno ha aperto loro la porta. E la colonizzazione delle menti attraverso i virus ideologici ha di necessità preceduto le scelte politiche deleterie che hanno causato la crisi devastante che oggi stiamo vivendo. Le riforme suggerite da Gallino, a partire da un rigoroso ripensamento del sistema finanziario globale che ne riduca le zone d'ombra e che passa anche attraverso iniziative come la tassa sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax, fino a ieri derise come utopistiche ed ora ripescate da politici di destra, sono certamente serie e razionali, ma non è un caso che l'autore le ponga interamente sotto il segno del dubbio, nel senso che la politica non sembra desiderosa di recuperare quell'autonomia intellettuale, quella capacità critica che solo sono necessarie per opporsi alla logica pervasiva del finanzcapitalismo o anche solo per non esserne totalmente succubi. Quel che è certo, e Gallino vi accenna nelle pagine finali, è che il persistere delle politiche ispirate ai principi della megamacchina provoca sempre più smottamenti e malesseri sociali diffusi, al punto che, come ha denunciato Amnesty International, gli interventi securitari e repressivi anche in stati di provata democrazia non hanno fatto che aumentare, mettendo a rischio gli stessi principi del costituzionalismo liberale, a segno di quanto sia profondo l'intreccio fra processi economici, processi sociali e dinamiche politico-istituzionali. Perché dalla crisi si può uscire in molti modi, ma se avesse ragione Colin Crouch, che nel suo ultimo libro afferma che il neoliberismo realmente esistente è stato solo scalfito dal suo stesso evidente fallimento e che le imprese transnazionali che ne costituiscono la spina dorsale si sono rafforzate, non indebolite, dovremmo concludere che le possibilità di un riformismo reale si stanno sempre più riducendo, con conseguenze incalcolabili per la tenuta della democrazia e dello stesso vincolo sociale. Scusate, grazie per l'attenzione.